Ciao a tutti, io sono Venere Birbona e benvenuti ad un nuovo episodio di Tittletales, il vostro angolo di lettura. Oggi ci prenderemo una pausa da racconti un po' più interessanti e un po' più importanti per ritornare alle nostre fiabe nordiche. In particolare leggeremo una fiaba proveniente dalla Danimarca intitolata La Regina Saggia. C'era una volta il giovane figlio di un re, così bello che nessuno mai aveva visto nulla di simile. Lui lo sapeva ed era contento. Tutti ritenevano che fosse tanto intelligente quanto era bello, al punto che nessuno poteva misurarsi con lui in intelligenza. Lui ci credeva e ne era fiero. Così fece la promessa e giurò solennemente che non avrebbe mai sposato una donna che non fosse almeno bella e intelligente come lui. Ma se avesse potuto trovare una fanciulla così, allora sarebbe dovuta diventare sua moglie. C'erano molte belle ragazze nel paese, ma non erano fra le più intelligenti. C'erano anche molte giovani piuttosto intelligenti, ma non erano fra le più belle. Una cosa è certa, il principe non ne trovò alcuna che fosse anche lontanamente abbastanza bella o abbastanza intelligente per lui. Eppure era nell'età in cui lui stesso e anche suo padre il re e il loro fedele popolo trovavano che dovesse prendere moglie. Tuttavia, dopo aver fatto quella promessa, non c'era ragazza nel paese che potesse pensare di sposare. Così decise di mettersi in viaggio verso altri regni, ma voleva viaggiare in incognito e senza seguito. Avrebbe badato a se stesso e non doveva esserci nessuno che potesse spettegolare o impicciarsi dei fatti suoi. Viaggiò in lungo e in largo, da un paese all'altro, ma dovunque le cose andarono come a casa sua. Non c'erano ragazze che fossero abbastanza belle o abbastanza intelligenti per lui, e ancor meno che fossero entrambe le cose insieme, perciò non poté chiedere la mano di nessuna. Un giorno cavalcava da solo nel bosco, cavalca, il bosco non finiva mai. Si fece mezzogiorno e si fece sera, ma non era ancora riuscito a uscire dal bosco, né riusciva a vederne la fine. Il principe si era smarrito e non sapeva più dove si trovasse né dove lo portasse la strada, né dove trovare rifugio per la notte per riposarsi e rifocillare se stesso e il cavallo. Entrambi erano stanchi. Alla fine vide un filo di fumo azzurro salire sopra gli alberi verdi, diresse il cavallo in quella direzione e giunse a una povera casetta. Lì almeno dovevano esserci degli esseri umani, di quello era contento. Scese da cavallo e bussò. Gli aprì un uomo anziano e semplice e nello stesso istante gli si avvicinò anche una donna anziana e semplice. Sembravano molto stupiti di vedere quel bel cavaliere giovane ed elegante. Il principe li salutò e disse, come era vero, che si era smarrito e aveva cavalcato tutto il giorno in quel bosco senza trovare una casa né un rifugio. Poi chiese se potevano concedergli il riparo per la notte. Prima dissero che non erano gente che poteva accogliere così su due piedi un signore distinto come lui, e sembrava che volessero proprio toglierselo di torno. Ma quando il giovane ebbe spiegato che né lui né il cavallo potevano andare oltre e che dovevano trovare un riparo per la notte, allora non poterono fare altro che dire di sì, ma doveva accontentarsi di quel che avevano. Prima si occupò del suo buon cavallo, stalla non ce n'era, ma c'era una piccola baracca per la loro unica mucca. Quella ora pascolava sull'erba, visto che era estate, così il suo cavallo fu messo lì e gli furono dati dell'acqua e un po' di fieno. L'animale ne fu molto contento. Il principe invece entrò in casa. Avevano una sola stanza, piccola e bassa. Si sedette sulla panca e si mise a chiacchierare con quelle persone. Vivevano lì, tutti soli, nella foresta selvaggia? Sì, proprio così, dissero. Non c'era nessun altro in casa e nessun'altra casa nel raggio di molte miglia. Vivevano lì come meglio potevano e se la cavavano con una capra o una mucca. Gli fu data la cena, ciò che offriva la casa, un pezzo di pane secco e una scodella di latte. Poi i vecchi andarono a prendere un fascio di fieno e lo allargarono sul pavimento della stanza. Lì avrebbero dormito loro, perché il signore straniero doveva dormire nel loro letto, avevano solo quello. Ma il principe non voleva accettare, dovevano tenersi il loro letto e lui si sarebbe disteso sul pavimento in mezzo al fieno. Così fecero come voleva lui e andarono a dormire tutti e tre. Certo che era una situazione ben diversa da quella a cui era abituato, ma visto che era davvero stanco, il principe si addormentò presto e sognò tutte le belle ragazze che non erano abbastanza intelligenti e tutte le ragazze intelligenti che non erano abbastanza belle, e dormì dolcemente finché non cominciò a farsi giorno. Poi si svegliò, aveva le membra rigide per il giaciglio duro e per quanto si girasse non riuscì più ad addormentarsi. In quella sentì dei movimenti sopra la sua testa in soffitta. Potevano essere topi oppure un gatto. Certo, era un gatto che si muoveva lì sopra. A poco sentì un ronzio provenire da lassù. Era esattamente come una conocchia. Il gatto non poteva fare le fusa in quel modo. Subito dopo udì un canto. Non era il gatto, né erano gli uccelli all'esterno. Era una splendida voce di donna che cantava al ritmo del ronzio della conocchia. Un canto così bello non lo aveva ancora mai udito. S'alzò d'un balzo dal pavimento, si stropicciò gli occhi e aprì le orecchie. In quell'istante anche i vecchi si svegliarono e si alzarono. Il principe chiese subito chi avesse nascosto in soffitta, chi avesse cominciato a filare e cantare di primo mattino. Ora lassù era tornato di nuovo il silenzio e loro assicurarono, come avevano fatto la sera prima, che in casa non c'era nessun altro, oltre che a loro. «No», disse il principe, «non serve che provate ancora a farmelo credere. Io credo solo a ciò che ho udito con le mie stesse orecchie e ora potete anche dirmi tutta la verità, perché altrimenti la scoprirò comunque». E da solo. Così l'uomo dovette confessare che in casa c'era un'altra persona. Avevano una figlia e la sua stanza era di sopra. Temevano tanto che qualcuno la vedesse, se ne invaghisse e la portasse via. Non potevano fare proprio a meno di lei, vecchi e fragili com'erano. Guadagnava qualche spicciolo per loro filando e tessendo, e chi si sarebbe occupato di loro quando non sarebbero più stati in grado di farlo da soli? «Beh, se l'aveva udita, allora voleva anche vederla», disse il principe. Lui non mangiava le persone, questo lo sapeva, perciò potevano fargli anche vedere la fanciulla. Così i vecchi dovettero chiamarla e lei corse giù con i suoi poveri abiti. Non sapeva che c'erano degli estranei, perché dormiva già quando il principe era arrivato la sera prima. Quando vide quel bel ragazzo si fece tutta rossa e anche il principe rimase senza parole nel vederla, perché non aveva mai visto nessuno che fosse bello la metà di lei. Si sentì proprio strano. Per quanto avesse girato, non ne aveva vista nessuna che per bellezza potesse misurarsi con lui, ma questa figlia di poveraccia era molto più bella di tutte le principesse e di tutte le signorine che aveva veduto in patria e in fuori. Non riusciva a immaginarsi niente di più bello, ma una straccione come quella non avrebbe mai potuto pensare di prenderla per moglie. Perciò smise di guardarla e si affrettò a sellare il cavallo e a partire. Non voleva più vederla. Ma dopo essere salito in sella, aver salutato i due vecchi, cui aveva dato una grossa moneta d'oro per l'ospitalità notturna, non riuscì a trattenersi dal gettare uno sguardo. Stava lì e lo fissava con i suoi occhioni. Così non poté fare a meno di togliersi il cappello e salutarla, e non riuscì nemmeno a evitare la sensazione di avere il cuore in gola quando lei, arrossendo, chinò il capo per salutarlo con gli occhi bassi. E quegli occhioni tornarono ad alzarsi e lo seguirono mentre correva via. Finché non lo persero di vista. Non solo lo guardavano, ma continuarono a comparirgli davanti molto tempo dopo che la casa e il bosco erano scomparsi alle sue spalle. E cavalcando sulla strada si diceva: «Certo, è splendida, bella più che abbastanza per me, ma ho promesso che colei che avrei scelto fosse anche intelligente, quasi intelligente come me, e lei naturalmente non lo è». Ma tenne bene in mente dove si trovava la capanna nel bosco e presto si trovò di nuovo sulla strada nota, perché la grande foresta era ai confini della sua patria. Così andò dritto a casa, al castello di suo padre, e disse che ancora non aveva trovato una che potesse stargli al pari. Il vecchio re ne fu molto dispiaciuto perché era tanto certo dell'intelligenza di suo figlio che credeva che le cose dovessero andare come diceva lui, ma voleva anche vederlo sistemato finché lui era vivo. Se solo il figlio si fosse scelta una sposa, era già sicuro che sarebbe stata quella giusta. Ora il principe era a casa e se la passava bene in tutti i modi, ma non trovava pace. Il buon cibo non gli piaceva, il sonno dolce non lo coglieva sul morbido letto. I suoi pensieri tornavano continuamente alla grande foresta, alla splendida ragazza. Pensava a lei tutte le ore, che lo volesse o no. Alla fine si disse: «Questa storia deve finire». Ricordò la sua promessa che la più bella e più intelligente sarebbe stata la sua sposa e per liberarsi del pensiero volle convincersi che sebbene quella figlia di poveri fosse abbastanza bella, di certo non era affatto abbastanza intelligente per lui. Così le scrisse una lettera, vi mise dentro due matasse di seta e scrisse che con quelle doveva tessergli una cortina per il letto. Mandò la lettera con un messo reale che aveva l'incarico di riportare subito la risposta. Il messo tornò quella sera stessa e aveva con sé una lettera della ragazza, della capanna. Dentro c'erano due bastoncini e nella lettera c'era scritto che se lui con quei bastoncini le avesse costruito un telaio, allora lo avrebbe usato per tessere la cortina che le aveva ordinato. Ora il principe non poteva più negare che quella ragazza fosse intelligente come lui, così dovette mantenere la promessa. In fondo, era questo che voleva. Così partì a cavallo, con tutto il seguito reale. Andò alla capanna nel bosco e disse ai vecchi e alla ragazza che voleva sposarla, se anche lei voleva. E lei voleva. Ma il principe aveva persino paura che fosse più intelligente di lui e questo non andava, se qualcuno se ne fosse accorto. Perciò pose la condizione che quando sarebbe diventato re e la ragazza regina, non doveva mai immischiarsi negli affari del regno, che spettavano solo a lui. Se lo avesse fatto, sarebbe stato autorizzato a ripudiarla e rimandarla a casa dai genitori. La giovane accettò la condizione, ma anche lei ne pose una. Se si fosse stancato di lei e non l'avesse più voluta e perciò l'avesse rimandata a casa, allora doveva poter riportare con sé ciò che le era più caro. Il principe lo trovò più che ragionevole e accettò subito. Ai vecchi dispiaceva molto separarsi dalla figlia, ma non potevano ostacolare la sua felicità e così diedero la loro approvazione. La sposa fu adornata con seta e porpora, oro e pietre preziose ed ebbe carrozze e dame di corte e ogni altra cosa e le nozze furono festeggiate con gioia e splendore. Ora passò un lungo periodo in cui i giovani vissero insieme con amore e splendore e le cose non potevano andare meglio. Tutti pensavano che la sposa del principe fosse bella abbastanza, intelligente abbastanza e buona abbastanza. E quest'ultima cosa era la migliore. Poco dopo il matrimonio, il vecchio re morì e il figlio divenne re al suo posto. Governava il paese, giudicava e tutto andava bene. La regina non si mischiava mai nei suoi affari e in quelli del regno, ma governava la sua grande casa ed era onorata e amata da tutti. Un giorno accadde che c'era mercato nella capitale e molti contadini andarono in città con il grano e altro. Quando tornarono a casa la sera, alcuni di loro avevano già bevuto parecchio, ma alla prima locanda non osarono tirare dritto. Dovettero entrare e farsi un altro goccetto. Nella sala della locanda se la presero comoda. I cavalli e i carri stavano intanto nella stalla. Uno di quei contadini aveva una grande giumenta che mentre lui stava dentro a gozzovigliare partorì un puledro nella stalla. Quando il contadino uscì e andò a cercare il suo carro, il puledrino si era alzato in piedi, ma tutto confuso in questo mondo nuovo e inquieto, era corso in un angolo della stalla, dove il locandiere teneva i suoi cavalli, un paio di pomellati grigi. Il contadino con la cavalla gravida si rese subito conto che aveva partorito e vide subito il puledro. Non era tanto ubriaco da non capire che gli apparteneva e stava per farlo salire sul suo carro per portarselo a casa. Ma il locandiere disse di no, il puledro era suo, lo poteva vedere anche lui che stava fra i suoi cavalli. Nacque una grossa lite, la maggior parte dei contadini ubriachi era dalla parte del locandiere e alla fine il contadino dovette tornarsene a casa con la giumenta e senza il puledro, che rimase al locandiere. Il contadino non poteva accettarlo e si fece un processo, ma sia al primo giudizio sia al secondo assegnarono il puledro al locandiere e il contadino, che ne era il vero proprietario, dovette pagare le spese e in tal modo perse tutto ciò che possedeva. Ma non voleva ancora darsi per vinto. Presentò la causa alla Corte Suprema e gli avrebbe giudicato il re in persona. Il re era molto intelligente, ma non abbastanza per non giudicare come tutti gli altri. Il puledro doveva appartenere al padrone dei cavalli, fra i quali era stato trovato, e il padrone era il locandiere. Ora il contadino sarebbe stato cacciato dalla fattoria per colpa di quel puledro, che pure era suo per diritto. Non poteva accettarlo e nell'estremo bisogno trovò un'ultima strada, rivolgersi alla regina, che era così intelligente e buona. Le spiegò tutta la storia del puledro e lei comprese che il contadino aveva ragione. Così gli disse: «Ebbene, buon uomo, io non posso cambiare il giudizio del re, ma voglio darti un consiglio che forse ti sarà utile. Domani, verso mezzogiorno, prendi una rete da pesca e vai fuori in città, dove ci sono quelle grandi dune di sabbia. Gettali la tua rete come se dovessi pescare. quando passerà il re, perché fa quella strada ogni giorno, sicuramente ti chiederà se sei pazzo o se credi di poter prendere dei pesci sulla sabbia. Allora dovrai rispondere che questo non è più assurdo del fatto che il cavallo del locandiere, che non è gravido e non è nemmeno una giumenta, possa avere un puledro. Ma devi promettermi di non far sapere a nessuno chi ti ha dato questo consiglio, perché altrimenti mi renderai infelice. Il contadino ringraziò tante volte e promise che avrebbe taciuto. E il giorno dopo, a mezzogiorno, il contadino fece come gli era stato detto, e poco dopo il re passò in carrozza davanti alle dune. Quando vide il contadino con la rete, fece fermare la carrozza e gli disse: «Che stai facendo?» «Pesco», disse il contadino. «Sei pazzo? Credi che ci siano pesci nella sabbia?» disse il re. «Certo, non è più assurdo del fatto che il cavallo del locandiere, che non è né gravido e nemmeno una giumenta, possa avere un puledro», rispose il contadino. Ora il re comprese subito il senso e si rese conto di aver giudicato male in quella causa, ma voleva sapere chi gli avesse insegnato quel trucco e lo minacciò di morte se non avesse confessato chi gli aveva dato quel consiglio. Spaventato, il contadino raccontò tutto. Di quell'idea doveva ringraziare la regina. Allora il re fece subito girare la carrozza e tornò al castello. Era furioso! Andò dritto dalla regina e disse che ora aveva violato l'accordo che avevano fatto prima del matrimonio, osando immischiarsi negli affari del suo regno. Ora, dunque, doveva subire la punizione sulla quale allora si erano accordati. Doveva essere subito rimandata dai suoi genitori. Doveva prepararsi a partire un'ora dopo, ma aveva anche il diritto stabilito dall'accordo. Poteva portare con sé, fra le cose che le erano intorno, quella a cui teneva di più. La regina rispose con tono molto calmo e con umiltà. Lui aveva ragione e lei aveva torto. Lui doveva decidere e lei doveva obbedire. Avrebbe preparato in un istante ciò che con il permesso del re avrebbe voluto portare con sé. Poco dopo tornò e aveva con sé una bottiglia di vino e un paio di bicchieri. Disse che il re sicuramente le avrebbe dimostrato la bontà di bere con lei un bicchiere per congedarsi. Fra loro non c'era mai stata una parola cattiva e non ci sarebbe dovuta essere nemmeno ora. Il re non poteva rifiutare quella preghiera, lei versò il vino nei bicchieri e bevvero insieme. Ma l'uomo non si rese conto che la regina aveva versato nel suo bicchiere alcune gocce da un'altra bottiglietta che aveva con sé, e non appena ebbe vuotato il bicchiere cadde in un sonno profondo. Così la regina andò a prendere un grosso cesto con il coperchio nel quale avrebbe dovuto mettere le cose migliori che voleva portare con sé. In quello infilò il re, mise il coperchio e chiamò i servitori. Dovevano portare via fuori il suo cesto e metterlo nella carrozza che la aspettava. Si sedette poi in carrozza e attraversarono il bosco fino alla vecchia capanna. Lì i servitori dovettero tirare fuori il cesto dalla carrozza e portarlo nella sua stanza in soffitta, e poi lei li rimandò al castello. Tirò fuori il suo re marito dal cesto e lo coricò sul suo letto. Indossò di nuovo i suoi vecchi e poveri abiti, gli stessi che aveva la prima volta che lui l'aveva vista, e poi si sedette alla piccola finestra di fronte al letto e mise in moto la conocchia, come ai vecchi tempi. Era quasi sera, quando il re, svanito l'effetto del sonnifero, si svegliò e si guardò intorno. Si alzò e chiese dove si trovasse e come ci fosse arrivato. «Ebbene», disse lei, «ora sei a casa mia». È andata così. Come avevo diritto di fare, secondo il nostro accordo, ti ho portato con me perché tu sei ciò che ho di più caro al mondo e perciò potevo portarti via. Ora mi rendo conto che sei molto più intelligente di me, disse il re. Se vorrai tornare a casa con me al castello e rimanere con me, non emetterò più alcuna sentenza senza essermi prima consigliato con te. Così mandarono a chiamare dei cavalli e delle carrozze dal castello e il re e la regina tornarono a casa. Su richiesta della donna portarono con sé anche i vecchi genitori, che rimasero ad abitare con loro finché vissero. Il re e la regina continuarono a vivere insieme nell'amore reciproco e nello splendore, mentre il contadino, cui era stato fatto un torto con il puledro e con la sentenza, ottenne dal re una fattoria completa di personale. Da allora il re non emise più alcuna sentenza senza prima ascoltare il consiglio della regina. Tutti li amavano e onoravano entrambi per la loro giustizia e bontà, fieri di avere un re e una regina così. Questa era la fiaba della regina saggia. Grazie per avermi ascoltato, grazie per ascoltarmi sempre e per fornirmi tutto il supporto necessario per mandare avanti questo progetto. Noi ci sentiamo ad un prossimo episodio. Ciao!